sento bene.
Benissimo, allora ricominciamo le nostre corrispondenze in attesa poi che anche la tua trasmissione ricominci con ogni probabilità a partire dalla prossima settimana. Che dire, come ogni volta che si ricomincia si fa un po' un breve resoconto di quello che è avvenuto nel corso del periodo in cui non siamo stati in contatto. In particolare oggi con te si dovrà parlare di una legge piuttosto pesante che sta, non so se è in fase di votazione o è già stata approvata, in Kazakistan contro la cosiddetta o supposta propaganda LGBT, diciamo proposta di legge che viene portata avanti con finanziamenti che arrivano in particolare dalla Russia. Com'è lo stato delle cose, Giorgia?
Sì, allora la legge è uno stadio molto molto avanzato. Durante l'estate, in realtà all'inizio dell'anno si era parlato di introdurre questa legge, poi durante l'anno si è messa a punto una strategia, un progetto, e durante l'estate è stato il momento in cui doveva essere discussa nella Camera e c'è stato questo momento di incontro con i cittadini, per cui ad Astana si è organizzato un incontro in cui membri delle associazioni contrarie a questa legge, quindi membri delle varie associazioni che proteggono i diritti della comunità queer LGBTQ+ in Kazakistan potevano presentarsi a esprimere le loro rimostranze insieme a altri membri della società civile, come per esempio psicologi che comunque venivano interpellati sugli effetti che questa legge avrà sulla popolazione. E ci sono stati dei problemi con queste discussioni, nel senso che sono state organizzate molto di fretta. La maggior parte delle associazioni che si occupa di fare storicamente difesa dei diritti queer in Kazakistan è basata ad Almaty, non ad Astana, perché Astana, ricordiamo, è comunque diventata la capitale molto recentemente, nel 97, non ha una storia di movimenti civili lunga come quella di Almaty, e quindi queste associazioni non sono neanche state convocate, per cui hanno imparato, cioè hanno saputo di questa iniziativa abbastanza tardi. Alcuni sono riusciti a mandare rappresentanti, altri no, e poi hanno partecipato invece membri di associazioni di Astana, comunque gente che parlava per le associazioni di Almaty, ma c'è stato un procedimento prenotazione per poter parlare che non è funzionato, e qui cioè ovviamente interpretazioni divergono su cosa non sia funzionato, per cui è finita che è stato negato di fatto il diritto di parola a moltissime delle persone che si sono presentate a protestare questa legge, e il Parlamento ha un po' liquidato le intere proteste dicendo che avrebbero riguardato la legge, avrebbero cercato di capire se c'erano dei problemi che potevano essere risolti più facilmente, usando un pochino, secondo me, la scusa della libertà di ricerca. Perché cosa fa questa legge? Questa legge stabilisce che c'è un rischio per la psicologia dello sviluppo cognitivo dei bambini nell'esposizione a quella che loro definiscono propaganda gay. La propaganda gay è definita in maniera assolutamente vaga e va da produzione cinematografica, rappresentazione di personaggi con queer in TV, in teatro, fino a però anche la ricerca su questi temi, per cui c'è una provvisione di questa legge che non si capisce in che dimensione andrà a colpire le università, perché anche fare ricerca sull'argomento diventa un problema. E diciamo il dibattito, così come il Parlamento lo ha voluto recepire, si è giocato attorno a questa questione della libertà di ricerca, per cui il Parlamento comunque ci ha tenuto a sottolineare che questo non cambierà la possibilità che la gente ha di fare ricerca sulla questione, però al momento non è chiaro se questo andrà a inficiare per esempio la ricezione di fondi per determinati tipi di ricerche, perché comunque in base a questa legge il Parlamento anche non può più finanziare progetti che supportano la propaganda queer. Quindi siamo in una fase in cui la legge passerà, se non è già passata, non mi ricordo, devo dire la verità, quando è stato il giorno di entrata in vigore, ma è data per passata il giorno della discussione pubblica. Ci sono state già le prime conseguenze, nel senso che ci sono stati degli arresti a artisti che nel mese successivo, quindi questa discussione era stata prevista per l'inizio di agosto, già alla fine di agosto ci sono stati degli arresti fatti ad artisti per aver violato queste norme, per cui per esempio c'era un artista che stava girando un video musicale con una serie di ballerini, uomini, che ballavano con dei tacchi, con delle scarpe col tacco all'interno di una yurta, e questa cosa è stata, sono stati appunto arrestati con l'accusa di vilipendio alla moralità kazaka, e di aver appunto di essersi presi gioco appunto della tradizione, dei valori della società kazaka. Quindi questa è la situazione in cui ci troviamo. Quello che è stato abbastanza strano è che la persona, cioè il parlamentare che è responsabile, che è stato quello che ha spinto di più per il passaggio di questa legge, è un personaggio che non aveva mai avuto questo tipo di rivendicazione in campagna elettorale, cioè non è una persona che era conosciuta dalla comunità queer come particolarmente problematica. Mentre invece i soliti attori del partito di governo, diciamo, erano già conosciuti come supporter di questa idea della propaganda queer. Durante l'incontro con la società civile, appunto, sono stati citati dal governo degli psicologi a loro favore, che parlavano del rischio per lo sviluppo dei bambini di essere in contatto con queste persone, e di fatto ci si aspetta che ci saranno arresti, perché comunque anche a livello mediatico, diciamo, cioè la maniera in cui la legge sta venendo presentata all'opinione civile in Kazakistan è una legge in protezione dei bambini, e sta un pochino venendo anche presentata come la conseguenza naturale di quella serie di leggi di cui avevamo parlato invece l'anno scorso, che erano all'inizio di quest'anno, che erano in protezione dei diritti delle donne che erano nate in seguito a quel caso orrifico in cui l'ex ministro Bibin Shayev aveva ammazzato la moglie in un ristorante di Astana in presenza di testimoni che non avevano fatto niente. Quindi questa cosa era successa nel novembre del 2023, ottobre 2023, c'è stata una legge in protezione delle donne vittime di violenza domestica, includendo anche i bambini, e questa viene un po' presentata come la conseguenza, no? Come andiamo ad agire a livello culturale per evitare che questo tipo di azioni continuino. Chiaramente non c'è supporto scientifico realistico a quest'idea che essere esposti all'esistenza delle persone queer abbia effetti negativi sullo sviluppo dei bambini, però questo non ha fermato il governo dal fare questa proposta, sono poi nel frattempo, persone che sono in supporto, cioè membri parlamentari in supporto di questa protesta, hanno chiaramente detto in intervista ai giornali che sì, loro hanno preso fondi da associazioni russe e hanno la Russia in mente come modello per questo tipo di legge, quindi questa non è una speculazione che faccio io, è proprio parte del progetto annunciato di questa legge.
Bene, questa è la situazione, ci hai detto chiaramente chi c'è dietro questo tipo di proposta, come viene recepita dalla società kazaka, per quanto insomma possa essere una domanda piuttosto complicata, però ecco, diciamo, l'interrogativo che ci si pone sempre è ci sono gruppi di estrema destra dietro questo tipo di iniziative, c'è esplicitamente il Cremlino, però ecco, poi per quanto riguarda l'accettazione, l'approvazione anche più o meno tacita da parte delle persone, a che livello siamo secondo te?
Allora, quando c'è stato l'arresto di questo gruppo di artisti all'interno della yurta, c'è stato un sollevamento da parte dell'opinione pubblica, almeno nelle città maggiori, almeno nella fascia, diciamo, giovane. Cioè, in cui comunque mi sembra di capire che la gente che ha l'età dei miei studenti, quindi siamo attorno tra i 18 e i 23 anni, quest'idea che ti basta ballare con addosso i tacchi per stare attentando ai valori del Kazakistan, un pochino la recepisce come abbastanza ridicola, e le generazioni nuove, diciamo, hanno più facilità a interagire con la comunità queer in generale, soprattutto quando poi si trovano nelle grandi città, si studiano e poi vabbè, ovviamente nel senso c'è questa accusa anche, no, dell'occidentalizzazione degli studenti kazaki che viene lanciata dal governo a ritmi alterni, e per cui da questo punto di vista secondo me c'è stata una stratificazione di età che era abbastanza notabile. Nella parte rurale del paese, senti, c'è sempre questa idea, no, che comunque cioè, se parli qui con persone queer che sono vissute in Kazakistan ti diranno che cioè, la gente sa, ovviamente non è che cioè, la consapevolezza che le persone queer esistono esiste e immagino esista in ogni posto del mondo, però c'è questa maniera di parlarne, no, all'interno dei villaggi in cui c'è questa consapevolezza sull'individuo singolo che però non si traduce poi in una possibilità, no, di esprimere in maniera aperta questo tipo di identità, per cui a livello di, per esempio, attacchi personali, aggressioni, non c'è stato un aumento, non si sono verificate più aggressioni contro le persone queer, però ci sono stati più arresti, cioè la polizia sta andando a fare, diciamo, visite a locali dove si sa che una parte della comunità si ritrova, e quindi ed è soprattutto fatta contro gli uomini questa cosa, cioè devo dire che c'è una differenza di genere nella maniera in cui viene percepita l'esistenza delle persone queer, in parte perché forse le donne bisessuali, lesbiche, le donne trans sono meno viste come una minaccia ai valori del Kazakistan, cioè il problema della famiglia è dovuto al fatto che gli uomini non si riproducano, no? Non vengano passati questi valori per linea patriarcale. Per cui c'è una parte della società che sì, è stata molto contenta, che dice non se ne vedeva l'ora. Devo anche dire che il fatto che la legge sia stata, cioè c'è anche una consapevolezza del fatto che questo tipo di legge, appunto, arrivando dalla Russia, però è un'ulteriore riprova di quella che viene considerata un'incidenza di fatto coloniale sul Kazakistan, per cui c'è anche una parte della popolazione che non necessariamente magari è in favore, no, del raggiungimento dei diritti da parte della comunità queer, che però vede in questa legge un'ingerenza non voluta. Quindi è una situazione che viene complicata anche dal fatto che gli attori in campo sono soggettività colonializzate, ecco.
Senti, in tutto questo il governo come fa a barcamenarsi da un lato, appunto, con la lotta alla propaganda contro l'occidentalizzazione della morale, e dall'altra invece con dei tentativi che sembrerebbero essere, diciamo, in contraddizione con questo? Per esempio, tutte le volte, insomma, che ci hai parlato, ci hai raccontato dell'implementazione e dell'utilizzo dell'inglese in tutto l'apparato formativo kazako. Ecco, c'è appunto appunto in qualche modo una contraddizione, c'è la volontà di tenere i piedi in due staffe, qual è l'atteggiamento generale?
Cioè, come fa il governo, nel senso, la risposta che ti dovrei dare è dissonanza cognitiva. Cioè, se pensassi che però, capito, il governo prende queste decisioni basandosi su cose che effettivamente vuole, cioè, detto ciò, invece, se prendiamo il passaggio di queste leggi come un'operazione di tipo politica, non basata necessariamente sul fatto che queste persone siano personalmente, individualmente a favore o no della comunità queer, cioè, questo è secondo me un tentativo di recuperare voti da parte delle comunità magari più rurali, più religiose. Comunque la pratica delle religioni in maniera più pubblica, aperta, sta crescendo in Kazakistan, per cui io mi immagino che questo tipo di legge possa essere facilmente giustificata in un'ottica in cui, insieme a discostarsi, no, dal patrimonio, cioè, di quella che è la Russia, però che poi era l'impianto dell'Unione Sovietica, cioè non soltanto questa apertura all'Occidente, però anche un aumento dell'importanza della religione, che fino al 1991 non era presente nella vita politica, cioè non era tenuta in conto all'interno dell'Asia centrale, salvo nel periodo degli anni 30, quando si doveva appunto istituire l'Unione Sovietica, però da quel momento la religione non giocava un ruolo nel decidere le leggi dell'Unione Sovietica. Adesso la religione sta tornando a essere un interlocutore, il numero di appunto credenti aperti sta aumentando, così come stanno aumentando le relazioni che il Kazakistan deve mantenere con l'Afghanistan dei talebani, cioè, questa cosa ha un effetto visibile sulla società, perché si notano la costruzione di moschee che sono pagate dai sauditi, si notano l'aumento anche delle donne che per esempio porta l'hijab, cioè è aumentato di molto nei 3 anni che io ho passato qui, si nota di molto anche nelle scelte estetiche, che però correlano con un certo tipo di interpretazione della religione, soprattutto islamica, devo dire, perché dal punto di vista della religione slava secondo me non c'è stato un cambiamento così grande che potesse essere registrato, però nel caso della religione islamica è stato così, e io penso che cioè che questo sia il modo in cui viene mantenuta l'unificazione, cioè il Kazakistan è un paese che comunque sta cercando di aprire all'Occidente, o nelle parole del suo presidente ha questo obiettivo, però è un paese che deve convivere con cioè l'anima multiculturale, soprattutto perché questo è un paese con tantissime nazionalità differenti, legato dell'Unione Sovietica, che però deve anche coesistere con questo aumento del ruolo della religione come forza politica, che non era presente fino a 30 anni fa.
E questo immagino comporti ulteriori contraddizioni e ulteriore entropia, sì. Perché se dietro, diciamo, questo ulteriore revival dell'Islam c'è l'Arabia Saudita o l'Afghanistan o la Turchia, sì. Tutto questo va in una direzione diversa rispetto a quelle che sono, come dire, i tentativi di influenza russi, e in tutto ciò, sì. Il governo kazako immagino che abbia belle gatte da pelare.
Sì, anche se devo dire che la Russia comunque ha preso anche negli ultimi anni, poi, cioè, sicuramente ci sarà qualcuno tra i vostri corrispondenti che può parlare di questo meglio di quanto lo posso fare io rispetto alla Russia, però la Russia ha aperto un dialogo, diciamo, con alcune forme di interpretazione dell'Islam, comunque la Russia è anch'essa un paese multiculturale, cioè noi tendiamo a sottovalutare questa dinamica, però la popolazione musulmana in Russia è cresciuta di molto negli ultimi anni, dopo la caduta sempre dell'Unione Sovietica, e diciamo ci sono interpretazioni dell'Islam che sono più facili da far conciliare con un certo tipo di posizione di governo, ecco, fammela dire in questo modo. Cioè, non di per sé l'Islam come religione, però ci sono interpretazioni dell'Islam che possono essere mobilitate più facilmente, io credo, come forma di mantenimento, no, di una società basata su certi tipi di gerarchie. Con altre forme di Islam questa cosa non è così facilmente fattibile, come immagino sia per tutte le religioni. Però ovviamente il governo non è che è interessato nell'Islam in sé come religione, è interessato a supportare determinati tipi di interessi politici e di classe che vengono espressi attraverso questa religione, e penso sia quello che sta capitando qui.
Chiarissimo. Benissimo. Giorgia, ti ringraziamo moltissimo. Non so se c'è altro da aggiungere, però prima di chiudere, ci confermi che Lorda d'Oro, la trasmissione, il podcast di cui tu hai cura, ricomincia fra poco, e se sì, se ci puoi dare anche qualche anticipazione per l'annata 2024-2025.
Sì, ricominciamo settimana prossima, mercoledì prossimo, e allora la prima cosa di cui voglio parlare sono le Olimpiadi della Steppa, perché qui ci sono appena stati i Giochi Nomadi.
Ah sì, se ne è parlato anche qui, giusto, è verissimo, brava.
Quest'anno ad Astana sono l'equivalente appunto delle Olimpiadi, quindi assolutamente non possiamo non parlarne. E poi quest'anno avrò un po' di interviste con ricercatori locali che ci spiegano varie cose relative all'Asia centrale, tra cui il suo ruolo per esempio nella ricostruzione dell'archeologia e della paleontologia, perché resti umani se ne trovano molti in questa parte del mondo. E parleremo tanto di, forse anche di letteratura e architettura un pochino, però iniziamo con sport, trasporti pubblici e paleontologia in Kazakistan.
Benissimo, quindi ricordaci pure il nome, io non me lo ricordo, di quel famoso, famigerato sport di cui ogni tanto arrivano le foto qui, quelle in cui ci sono i cavalieri che si contendono la carcassa di una povera capra. Esatto.
Ah, che bello, si vede anche lì, si chiama il kazako kokfar, però io penso che in Italia si conosca col nome afgano, forse, perché mi pare che Gino Strada ha scritto un libro con questo... con questo titolo. Però in kazako kokfar, vi annuncio già che il campione del mondo di kokfar quest'anno si riconferma il Kazakistan, hanno vinto loro la nazionale. L'Italia ha partecipato, ma non avevamo nessuno alle nazionali, ai giochi di kokfar, quindi no, ve lo dico anche alle nostre ascoltatrici, se vi interessa qualificarvi, penso che sia fattibile, ecco, non so quanti.
Ah, comunque è aperta la partecipazione.
L'Italia quest'anno ha mandato una delegazione, abbiamo partecipato in alcuni giochi, ce ne sono anche alcuni di mente, non solamente fisici, quindi aperto a tutti.
Ah, vabbè, ecco, questo per esempio mi giunge completamente nuovo, benissimo. Va bene, allora diciamo mercoledì prossimo avrai modo di illuminarci molto di più su questi giochi, e che dire, grazie ancora, un abbraccio, e con te ci si risente appunto la prossima settimana, e poi a seguire insomma per tutto l'anno.
Un abbraccio a tutti, ciao.
A presto, ciao.